Allora ringraziamo il Franco prima di tutto che così ci permette di entrare un po' dentro la figura di Lazzati. Penso che della figura di Lazzati abbiamo già sentito parlare varie volte. È una figura significativa a più livelli, È una figura significativa come uomo, come cristiano, come l'uomo che abita la città e la abita da credente, come uomo politico, come uomo di cultura. Senz'altro è uno dei testimoni significativi per noi. E non voglio aggiungere altro perché, appunto, Franco, che lo conosce molto bene, lo sappiamo che è succeduto alla cattedra di Lazzati all'Università Cattolica, e ha avuto varie possibilità anche di incontrarlo e di conoscerlo personalmente, anche se ci sono altri tra noi che hanno avuto occasione di conoscerlo e di incontrarlo. Quindi non mi dilungo, lascio subito la parola e magari ci introduciamo con un canto, con invocazione allo spirito che ci aiuta a creare anche lo spazio di preghiera e di ascolto. Poi magari quando abbiamo finito così un po' l'ascolto qui, abbiamo cercato di avvicinare la figura di Lazzati, magari concluderemo con una breve preghiera lì in chiesa, dove pure c'è un affresco, penso che qualcuno di noi l'abbia visto, un affresco veramente bello, e poi chi vorrà potrà visitare la tomba di Lazzati che è appena lì a fianco alla chiesa. Di un attimo di silenzio, iniziamo il canto e poi lascio la parola a Franco.
Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi.
Abbiamo parlato diffusamente di Lazzati in un altro pellegrinaggio 10 anni fa, perché ha un senso questo. Lui è morto nell'86 e quindi abbiamo fatto i 20 anni dalla morte, un pellegrinaggio, abbiamo parlato diffusamente di lui, anche se qualcuno di voi ha da parte Comunità Redona, nell'86 troverà un profilo abbastanza esteso di Lazzati. E quest'anno è il 30° anniversario della morte, e quindi ha un senso anche simbolico, significativo l'incontro. Nel frattempo, è finita la causa di beatificazione di Lazzati sono state dichiarate le cosiddette virtù eroiche, ed è venerabile, cioè una persona che si può pregare, a cui si può chiedere impetrazione. Voi sapete, la disciplina canonica prevede che ci voglia un miracolo per poi essere proclamato beato, e 2 miracoli per i santi. Qualcuno critica un po' anche questa disciplina, perché nel passato, chissà quanti sono passati facendo... perché si badava di più alla fama di santità che c'era dentro la Chiesa. La vox ecclesiae, la voce della Chiesa, superava anche un miracolo che magari a volte per le cognizioni scientifiche del tempo non era spiegabile, adesso magari è spiegabile anche facilmente, c'è ancora questa disciplina. Io personalmente, con tutto l'affetto che porto a Lazzati, penso che sarà difficile, perché chi prega Lazzati, una figura come Lazzati? Chi chiede grazie a una figura come Lazzati? Non è Padre Pio, non è Papa Giovanni. cioè una personalità popolare, diciamo così, no? Non solo, ma Lazzati, pur avendo fondato un istituto secolare che è il proprietario anche di questo eremo, ha svolto la sua attività nel mondo, non in convento, non in zone separate dove la fede comune tradizionale ci ha insegnato che risiede il sacro. Per Lazzati il sacro risiedeva nel mondo, ma è più difficile riconoscerlo. E pensava che non ci si salvasse principalmente attraverso le pratiche religiose, che pure lui osservava scrupolosissimamente, ma ci si salvava salvando il mondo. L'azione del laico è trovare la propria strada di salvezza nelle realtà del mondo, usando il mondo, non tirandosi fuori dal mondo. Allora capite che un laico che si impegna nel mondo, che cerca la santità nel mondo, fa delle scelte mondane. Lazzati è stato anche costituente alla Costituzione e alla prima legislazione repubblicana. Dopo è uscito senza chiedere posti risarcimento, diciamo così, no? È ritornato perché ha ritenuto che fosse più urgente dedicarsi a fare opera di educazione politica presso i cristiani, più che far politica attiva, che fosse più urgente quello. Ma è chiaro che uno facendo anche, poi è stato direttore di un giornale, di un quotidiano milanese d'Italia, che dopo è cessato le pubblicazioni ed è confluito nell'Avvenire d'Italia, poi Avvenire. È chiaro che uno, impegnandosi nel mondo, fa delle scelte mondane. Le scelte mondane, per loro natura, sono scelte opinabili. Uno può dire che van bene, un altro può dire no, per me non van bene. E allora è difficile per la gente tradizionale, diciamo così, collocare la santità in figure di questo tipo. Ci sono pochissimi santi politici. Tommaso Moro, che è il cosiddetto santo patrono dei politici, è santo perché ha contestato la politica, non perché si è impegnato nella politica. Quando è andato via l'ha rifiutata. Perché stando nella politica, è chiaro che si fanno, ripeto, delle scelte opinabili. Ma allora cosa vuol dire? Vuol dire che la politica, che è l'attività etica più importante dell'uomo, perché è quella più globale, che investe tutto, è destinata a restare senza santi? Oppure bisogna guardare con occhio diverso questo impegno politico e vedere e giudicare appunto per quello che uno cerca di fare impegnandosi, tenendo conto che le posizioni politiche sono posizioni di parte, per forza di parte. Capite bene che il santo politico. Però, guardate, il peggio non è per lui. Lui è già dove deve essere, anche se non è sugli altari. Ci sono i cosiddetti santi senza candele, che non hanno le candele accese davanti, che sono santi lo stesso. Perché la Chiesa, giustamente, anche per molti aspetti, ha tutti questi passaggi, tutte queste condizioni. Sicuramente io l'ho conosciuto dal 59 all'83 quando è morto e quindi una frequentazione direi quasi quotidiana in questi tempi, insomma. Sicuramente per me è là. Il peggio è per noi, per la Chiesa, che non ha la capacità di riconoscere una santità di questo tipo. che la santità la affida spesso, scusate, con tutti i meriti che hanno, alle persone consacrate, alle suore, per quanto venga anche lazzati una persona consacrata. Ha fondato un istituto secolare, però sono quelle forme religiose che nascono nella prima metà del secolo scorso, in seguito alla riscoperta della teologia delle realtà terrene, cioè la teologia attraverso che spiega come l'uomo può salvarsi anche attraverso le cose del mondo, non scappando dal mondo o solo attraverso la preghiera e la devozione. L'etica della professione, quindi uno si realizza se fa bene la sua professione, non importa, un medico può andare a messa tutte le domeniche, ma se non fa bene il medico non è eticamente valido. Ecco. Attraverso questa visione, no? Questa teologia della realtà terrene, è nata questa teologia appunto nuova, ha cominciato in Francia e poi è venuta in Italia, e qui Lazzati è stato uno dei pionieri. Pensate, a 30 anni ha fondato il suo istituto religioso, a 30 anni, nel 39. Prima era nell'istituto religioso del Cristo Re di Padre Gemelli, poi ha pensato che non fosse adeguato e ha fondato questo istituto. Gli istituti secolari, come questo, il proprietario di questo eremo, gli istituti secolari emettono i voti religiosi, povertà, castità e obbedienza, però non vivono insieme, vivono ognuno nel loro posto nel mondo e si trovano ogni tanto per fare un riesame di vita, ma la loro regola è far bene le attività del mondo in cui sono inseriti. Questa è la loro regola. Questo eremo, Lazzati l'ha comprato con il suo istituto, era un eremo francescano. Se vedete c'è fuori anche lo stemma ancora di San Bernardino, lo stemma eucaristico di San Bernardino. Perché anche i francescani sono ordini mendicanti, non sono ordini contemplativi, anche i francescani tenevano gli eremi come luogo in cui andavano a ricaricare le batterie, diciamo così, ogni tanto, ma vivevano poi nel mondo. Lazzati riteneva che la vita cristiana più perfetta non fosse quella contemplativa soltanto, ma quella che univa contemplazione e impegno nel mondo. Come la scala di Giacobbe, dice anche San Francesco, gli angeli vanno su, poi scendono giù. Cioè si va su all'eremo, poi si scende, e si scende nel mondo. Questa è la grande intuizione del realizzarsi attraverso il mondo. Papa Paolo VI, c'è stata una visita a Roma dal Papa Paolo VI dell'Università Cattolica, adesso non mi ricordo che anno, era rettore Lazzati, che è stato rettore dell'Università Cattolica dal 68 all'83. E siamo andati giù in visita dal Papa e il Papa il rettore Lazzati ha fatto il saluto, il Papa ha risposto. A un certo punto il Papa Paolo VI, molto formale come sapete, si è fermato, ha alzato gli occhi dalla carta e ha parlato a braccio. In genere sono le cose più interessanti che vengono fuori. E ha detto: ricordiamo una memorabile serata di un colloquio che avemmo col professor Lazzati, quando ci ha spiegato chiaramente, parlava con noi perché era Papa, allora parlava con noi, come il mondo non è il luogo dove il cristiano perde i suoi valori, ma è il mondo dove nascono i suoi valori. Cioè, i valori del cristiano non nascono necessariamente nella Chiesa e poi si usano nel mondo, ma si possono trovare già nel mondo. Questa era l'attività, la intuizione di tutti i secolari di Razzati e degli altri. Cioè, si può raggiungere il regno di Dio usando bene le regole delle cose. Le regole delle cose. Di per sé, anche senza passare attraverso la Chiesa, usando bene la regola delle cose, perché nelle cose c'è la volontà di Dio che ha messo dentro nelle leggi delle cose. Del resto, uno che non conosce la fede, la Chiesa, quali altri modi ha per realizzare pienamente? Attraverso la regola delle cose del mondo. Le realtà secolari, la teologia delle realtà secolari. Quindi Razzati si è impegnato naturalmente in università, direi che in università è stato più rettore che studioso, perché ha avuto quasi sempre compiti più di organizzazione della cultura, quindi universitario. E guarda caso lui sceglie di studiare gli autori cristiani antichi, che allora era una scelta controcorrente, erano poco studiati. E che senso hanno, che valore ha questo? Sono quegli autori che parlano del cristianesimo quando la società non è ancora cristiana. Gli autori del Medioevo, quelli dell'età moderna, parlano del cristianesimo benissimo, ma è San Tommaso, sommo, ma quando la società è già cristiana, quindi parlano in un certo modo. Gli autori cristiani antichi parlano del cristianesimo a una società che non lo conosce ancora, e allora devono trovare dei canali giusti per rivolgersi all'uomo, non per rivolgersi al credente, per rivolgersi all'uomo. E questo allora cominciava a diventare attuare questo, perché a mano che la società anche nostra si secolarizza, abbiamo sempre più bisogno di trovare delle modalità di dialogo con l'uomo che interpellino la sua umanità prima che la sua fede, che non ce l'ha, o l'ha persa, o non ce l'ha ancora. Quindi è molto importante questa scelta. La scelta che poi ha trasmesso questa passione anche a me, che sono stato suo studente, poi suo successore, e anche ad altri evidentemente. No. Poi è stato impegnato nell'azione cattolica milanese, dei giovani, sopra i giovani, ha fondato il suo istituto secolare, che è ancora vivo. Ci sono anche dei membri che abitano anche a Bergamo, perché, ripeto, vivono sparsi nel mondo, ogni tanto si ritrovano per ritrovare il volto del Dio in cui credono, ma dopo l'impegno nel mondo lo fanno ognuno per conto suo, nelle sedi del loro lavoro. Devono lavorare, avere una professione e esercitare il loro. Poi c'è stata la grande parentesi della guerra. Razzati è stato richiamato dopo l'8 settembre del 43, e siccome ha rifiutato di scegliere l'adesione alla Repubblica Sociale Italiana, la Repubblica di Salò, è stato internato in Germania con tanti altri, evidentemente anche lui, questi vagoni merce stipati, i carri bestiame, e si è fatto dal 8 settembre 43 fino al 31 agosto del 45 campi di concentramento nazisti. Uno può fare i campi di concentramento nazisti soffrendo, sopravvivendo, cercando di resistere. Razzati ha messo in moto, invece, nei campi dove andava, dei movimenti di riflessione sull'uomo, e faceva conferenze, tanto che lo spostavano da un campo all'altro perché dava fastidio, cioè organizzava una resistenza morale, non una resistenza, diremmo così, fisica, rivolte nei campi, una resistenza morale. avrebbe avuto anche la possibilità di rientrare in Italia, perché lui era molto amico del Cardinal Schuster di Milano, e il Cardinal Schuster diceva: il padre Gemelli, rettore dell'Università Cattolica, noi abbiamo bisogno di insegnanti, allora i docenti dell'Università Cattolica, anche i tedeschi, chiudevano un occhio, li facevano. Lui non ha voluto, per condividere la sorte dei suoi compagni di prigionia. Era capitano degli alpini. Rientrato in Italia, è stato buttato da altri nella politica. La Costituzione, la prima legislazione. Io vorrei adesso, non faccio propaganda nel momento del referendum, dico semplicemente l'atmosfera che c'era nel periodo in cui si faceva la Costituzione. Ci sono dei libri anche usciti recentemente, dove si vede questo gruppo di personalità, cosiddetti professorini o dossettiani, che vivevano a Roma in 10, un appartamentino di 40 metri quadrati, con un bagno solo in 10. Fanfani viveva lì con la moglie e tre figli, va bene, in una stanzetta di fortuna, altro che le macchine blu e gli appannaggi che hanno. Fanfani sarebbe diventato subito sottosegretario, quindi avrebbe avuto diritto. Erano lì e lì facevano una vita comune di riflessione, di analisi, di studio, di dibattito per scrivere la Costituzione. Per scrivere una Costituzione che è durata. Ma io spero ancora che duri. Ma quindi dopo la prima legislazione dell'età, la prima legislazione repubblicana, dopo ha capito che i cattolici non erano ancora maturi per esprimere una razionalità politica. Cioè lui aveva questa idea, è un po' come quello che dicevo prima della professione. Per essere buon politico, un cristiano, per essere buon politico, non basta che sia buon cristiano. Deve essere capace anche di ragionare con mente politica. Non basta che uno sia portato lì, mandato lì dal prete, dal vescovo, a fare il politico. Allora si faceva così. Adesso non si fa più neanche quello. Allora si faceva così. I cattolici andavano lì spinti, raccomandati, diremmo noi così. Devono avere capacità di ragionare politicamente. E qual è questa capacità di ragionare politicamente? Di far vedere come i valori dei cristiani diventano attraverso le leggi valori utili all'uomo. Noi valori, questo è un valore della fede che io vi butto lì nella politica, no, questo è un valore che io magari sì ho appreso dalla fede, ma vi voglio mostrare che questo valore serve a far crescere l'uomo, di qualunque tipo. E così è nato questo accordo anche iniziale di politica. Ma evidentemente dopo non stava bene, anche il partito dei cattolici voleva le persone obbedienti, ossequiose, e Azzardi si è tirato indietro e ha avuto l'umiltà di ripartire, riprendere gli studi. Dopo uno che aveva fatto la Costituente, una legislazione repubblicana, era diventato vice capogruppo della Camera della Democrazia Cristiana, i senatori, ex internato, capitano degli alpini, avrebbe potuto avere tutti i consigli di amministrazione a sua disposizione, essere nominato in tutti i consigli di amministrazione. Ha voluto rimettersi a studiare, tornare a fare professore, e dopo è diventato rettore dell'università di una data significativa, nel 68. Guarda caso, perché sono tutti bravi a dire io faccio il rettore quando le cose vanno bene, ma quando le cose sono turbolente sono pochi quelli che si fanno avanti. E lui è stato chiamato a questo compito e ha svolto un compito enorme, senza dannosi autoritarismi, capendo anche le ragioni della cosiddetta contestazione, rifiutando nettamente il metodo violento con cui si portavano avanti le cose, ma capendo dei valori di adeguamento della cultura alla vita. al vivere, non una cultura rimasta fossilizzata nel sapere libresco, ma anche adatta alla vita. E fino all'83 è stato lettore, l'83 non poteva più perché insomma sì, avrebbe potuto, ma per un anno, ormai nel 83 aveva 74 anni, andato in pensione e tre anni dopo è morto. E poi appunto sono cominciati anche gli attacchi anche contro di lui, proprio perché fu accusato, proprio perché puntava sulla coscienza, sui valori di coscienza, di essere filo protestante, di non essere cattolico a sufficienza, sapete, tutte quelle cose lì, è l'accusa che facevano anche i professorini e gli ossetiani. Per qualcuno erano troppo cattolici, perché puntavano, la loro formazione era cattolica, per altri però erano comunisti. Per altri erano troppo comunisti perché prendevano di valori cattolici quelli che servivano a promuovere il ceto più povero, le persone più povere. Ecco, io ho fatto anche troppo lunga, spero di avervi dato un'idea della persona, andiamo in chiesa, non Gian Angelo, c'è anche una preghiera sul libretto di Azzati, e io spero che arrivi presto a finire la causa di beatificazione, ripeto, non per lui, ma perché vuol dire che la Chiesa italiana è diventata più matura.
Vi chiedo scusa, mi porto via un minuto, due al massimo, ma mi sembrava doveroso da parte mia, avendo avuto esperienza di contatto con Sollazzati qua dentro, di ricordare un po', diciamo, il lavoro che ha fatto per i giovani, e il lavoro che ha fatto per i giovani qua dentro. Io ho avuto esperienza diretta nel 76, 77, 78, in quegli anni, e devo dire che veramente è stata una cosa preziosissima. Poi vabbè, magari non sono l'esempio buono da portare avanti, però devo dire che è stata una cosa. Ma devo dire che si respirava un'aria qua dentro tra giovani così, che veramente, tanto è vero che ho detto anche a diversi altri, che quando si andava a casa si diceva: ma certe cose le ho mai sentite da un prete, le sento da un laico. Per dire il modo in cui, vabbè, dopo noi abbiamo avuto il Don Sergio quando sono sposato, è stata per me una continuità in un certo senso, no? Perché però il terreno l'aveva dissodato qui. Ecco, grazie ad altri amici, di cui uno che era stato mio insegnante alle superiori e che fa parte vive ancora, per fortuna, e fa parte dell'Istituto di Consacrati Laici fondato ad Azzati, è stato grazie a lui che ho avuto modo di conoscere questo ambiente. E tra l'altro è stato anche testimone al nostro matrimonio, e la Olga stessa, da fidanzati, siamo venuti qui alcune volte. Per dire che comunque c'era veramente una cosa fantastica, perché tutti i primi sabati del mese, domenica, lui, il professor Lazzati, era qui, ci teneva, la sera ci si trovava proprio in questa stanza qui, con un po' di preghiere, eccetera, poi anche con dei canti molto belli. Uno di questi, io ricordo che era il canto, non so quanti lo conoscono, Lasciati fare da chi ti conosce. Noi cantavamo Lasciati fare da chi ti conosce, dopo il giro. E niente, è stata veramente un'esperienza di quegli anni che tutti quelli che sono andati qui insomma ricordano con entusiasmo, e che, perché ci ha dato veramente qualcosa. Era mio rettore, ma io l'ho conosciuto qui, non in università, come invece ho conosciuto Franco per molte altre cose, diciamo. Non ho avuto quei contatti che ho avuto lui, però ho avuto veramente piacere il modo di conoscerlo qui. Chiedo scusa, ma mi sembrava... e i corsi vocazionali si tenevano qui. Prima Franco l'aveva accennato a questo aspetto. Cioè, mi ricordo una 3 giorni in cui si parlava, venivano delle persone che hanno fatto delle scelte di vita laica, di diverso tipo, eccetera, e che ci raccontavano l'esperienza e ci davano così anche a noi delle prospettive di come si potesse vivere da cristiani nelle varie situazioni. Il mondo, insomma. Ok, scusate.